Ok, siamo qua adesso. Non siamo ancora morti. Siamo ancora vivi. È vero, noi tutti quanti pensiamo che sia una cosa buffa da dire, eh? Ma è buono ricordarsene. Che così siamo attenti, siamo più attenti. In questo modo non possiamo pensare di non sprecare il nostro tempo, ogni minuto serve. E questo dà un incredibile entusiasmo. E quindi dobbiamo insegnare questi insegnamenti, ascoltando, prendiamo qualche metodo per aiutarci per sviluppare le nostre potenzialità incredibili, e quindi possiamo essere di grande beneficio per tutti quanti gli esseri, per tutti quanti gli esseri senzienti che soffrono. Tutti quanti gli esseri. Se avete delle domande da aver pensato, della discussione che avete fatto o durante il pranzo, se avete delle domande, per favore. Due domande, ok. Microfono, per favore. Ok. Sì, funziona.
Il mio
nome
è Giuseppe.
Grazie Giuseppe. Mi piace parlare della motivazione di cui abbiamo parlato prima, la motivazione in relazione al karma.
E
particolarmente voglio parlare del karma positivo. Qualcuno ha creato il karma che è creato da qualcuno che non è effettivamente buddista. Per esempio, la prima persona che mi viene in mente è Madre Teresa, per esempio. E stavo pensando riguardo al fatto che mentre lei ha fatto un'incredibile quantità di cose fantastiche per le persone, con compassione, di beneficio per tante persone, per molte persone povere, però lei ha cominciato con la motivazione del fondamento, del pensiero che era completamente diversa, era compassione, no? Lei credeva che nell'anima, perché lei era cattolica, eccetera. Che cosa coinvolge dal punto di vista del karma essere di fare delle cose positive in termini di compassione, ma non essere effettivamente, non avere l'effettivo voto di non credere nel buddismo? Lei, se noi pensiamo, ho capito quello che vuoi dire. Allora, lo mettiamo in un altro modo. Quello che dice Buddha è l'etica, è virtù, la virtù dell'etica. È il comportamento etico, le azioni fatte sulla base di pensieri positivi è ciò che porta a risultati positivi. Quindi se Madre Teresa aveva compassione, lei aveva la rinuncia, lei aveva empatia per gli altri, e quindi lei aveva la visione di un'anima autoesistente, magari aveva una visione distorta, però aveva virtù, per cui il risultato sarà felice. Quindi può magari entrare nelle divinità, nei dei o nella terra pura, chi lo sa, non ho assolutamente idea come funziona il suo karma, comunque sono le sue azioni virtuose. E quindi porteranno delle felicità, dei risultati felici. Il reame degli dèi sono delle azioni positive. E questo, qual è il risultato? Qual è il risultato? Uno stato di beatitudine, uno stato di beatitudine che durerà per molte donne. Siccome lei non ha realizzato la vacuità, allora finirà e quindi tornerà ancora nei rami inferiori. Questo è così per tutti quanti noi. Lei aveva i voti, lei aveva degli altri voti di non uccidere, di non rubare, aveva i voti di non avere, assolutamente attività sociale, quindi lì quello taglia completamente samsara, quindi vuol dire virtù. Non è vero? Non pensi che sia scorretto questo? Lei naturalmente non esce fuori da samsara, perché la vacuità è l'unica cosa che ti porta a uscire da samsara. Quella è l'unica cosa che porta fuori da samsara. C'è qualcun altro che aveva delle domande?
My name is Susanna.
Mio nome è Susanna.
Thanks for the wonderful
Grazie
teachings,
per i tuoi insegnamenti fantastici.
And then,
e
like,
anche vorrei, se possibile,
per
spiegare un pochettino un po'
the link between compassion and attachment.
Attaccamento e compassione.
Sure
non sono veramente
well,
molto bene, se ho capito bene. Non abbiamo veramente cominciato molto a parlare di questo, perché quello che mi viene in mente è anche l'esempio di mia madre è molto malata, e penso che io sono così triste, sento veramente una compassione per lei, ma nello stesso tempo, pensando a lei tutto il tempo, mi è molto nella mia mente, perdo un sacco di tempo nella mia mente, per cui penso che questo è... non so come esprimermi esattamente, completamente, ho capito benissimo quello che vuoi dire. Non abbiamo veramente cominciato la parte della compassione, è veramente un buon punto adesso. Quando voi siete bodhisattva, avete compassione, voi pensate agli esseri senzienti sempre, continuamente, non c'è assolutamente nessuno che lasci fuori. Però adesso noi, che siccome noi abbiamo compassione, sì, sicuramente, però l'attaccamento che noi abbiamo, e se noi possiamo comprendere, che la cosa principale, la cosa dell'afferrarsi alla compassione, cos'è? Vogliamo un dolce, volete la musica carina e tutto questo. Questa visione vasta della compassione, l'attaccamento vuole soltanto le cose belle. Pensate a questo, vuole soltanto le cose piacevoli. L'attaccamento non può sopportare i problemi. Quindi la vostra madre che è ammalata, è un grande problema per il tuo attaccamento, però l'attaccamento è concentrato su se stessi. L'attaccamento è soltanto per se stessi, però abbiamo compassione che ti porta ad andare al di là, ai tuoi sacrificare te stesso, di amare tua madre, di guardare tua mamma, di cui ma quello che noi non vediamo è che se noi abbiamo attaccamento, allora questo è quello, è ciò che ci fa rendere triste, è quello che noi soffriamo perché la nostra madre è triste, noi sappiamo che non possiamo, noi non sappiamo se non avessimo attaccamento, non soffri letteralmente, la sofferenza è basata su una nevrosi, su una malattia mentale, quindi non ci può, se tu hai attaccamento, se tu non hai attaccamento non puoi avere sofferenza. È molto interessante, quello non è quello che si chiama, cioè la sofferenza è quando noi abbiamo l'afferrarsi a sé, abbiamo attaccamento, e quindi il modo come l'attaccamento ci butta giù la nostra compassione e limita la nostra compassione, perché noi vogliamo soltanto le esperienze piacevoli con l'attaccamento, vedete il nostro bambino è sempre bello, è sempre dorme quando voi volete, non piange mai, è molto facile avere amore e compassione per il vostro bambino, però appena il vostro bambino comincia a stare sveglio tutta la notte e piange tutto il tempo, il nostro attaccamento è veramente disturbato, e questo ci rende infelici, e quindi il nostro prendersi cura di propria madre, tu hai compassione per tua madre, questo di sicuro ci sono virtù, però siccome noi abbiamo attaccamento per la nostra mamma, allora questo ci rende più ansiosi, ci dà preoccupazione, e quindi l'altra cosa che ci dà un certo senso, inquina la compassione, e quindi questo attaccamento vuole mette il naso dove non ci deve stare. Ricordate, è come la madre che dice al bambino deve fare, cosa deve fare, cosa non deve fare, siccome io ti amo tu devi fare questo, non è perché a causa l'attaccamento interferisce dove non deve essere, l'attaccamento esagera tutte quante, l'attaccamento è ciò che ci rende più infelici, capite quello che voglio dire? La compassione è compassione, però quando non abbiamo, noi diminuiamo la compassione, l'attaccamento, e la nostra compassione diventa maggiore, più vasta, diventa più forte e più vasta, abbiamo più coraggio e non soffriamo. Ecco, questo è veramente strano pensare in questo momento, però non potete soffrire a causa della compassione, se hai veramente tanta tristezza, il Dalai Lama piange con compassione per la sofferenza del mondo, però lui non soffre. Si soffre perché abbiamo una mente nevrotica, perché abbiamo malattie mentali, perché abbiamo la rabbia, abbiamo rancore e paura. E capisci quello che voglio dire? E con l'attaccamento? Se tu parliamo della madre, se per esempio abbiamo un fratello alcolizzato, avete una grande compassione per lui, però lui soffre, vedete che lui soffre e lui lo amate, voi che sia felice, volete che voi sia felice, però quello che noi non vediamo è che il suo comportamento ti dà fastidio, viene a casa, vomita nella zuppa e la rende tutti quanti infelici, parliamo dietro di lui e uno interferiamo e diciamo vai a fare l'incontro incontro con gli alcolisti anonimi e così via, devi smettere di bere, certo avete compassione, però è mischiato con il tuo attaccamento, perché vuoi che tutto quanto vada bene, che tutto quanto bello e felice, e pensate che sia virtù, ma invece non lo è. Se noi non avessimo attaccamento, allora avremmo compassione, questo non porterebbe, non potrebbe non diminuire la nostra compassione. L'attaccamento è nervoso, preoccupazione, interferisce, mette il naso dove non deve essere e fa il boss con le persone, critica le altre persone, ci sono tante aspettative, questo è attaccamento, capite? Perché siccome è normale, noi lo mischiamo con l'attaccamento, pensiamo che sia la stessa cosa, ma con la compassione anche voi, questo è il punto. Se più attaccamento noi abbiamo, meno saggezza abbiamo, più noi vediamo le nostre proiezioni, non vediamo la realtà. Più con l'attaccamento, anche se come c'è questa esagerazione, anche se il tuo fratello è malato e alcolizzato, comunque esagera i suoi problemi e quindi dimentichi completamente tutte quante le sue buone qualità, il tuo fratello ha quelle sue buone qualità, però quando avete attaccamento e lui non fa quello che il vostro attaccamento vuole, allora vi arrabbiate, siete disturbati, siete ansiosi, preoccupati, quindi vi impedisce di vedere come aiutare lui effettivamente. Se invece avete la saggezza più dell'attaccamento, allora vedete che lui non è assolutamente pronto per i vostri consigli di andare dagli alcolisti anonimi, perché lo accetti come è e non sareste attaccati, non sareste stressati, ma avete più saggezza quando avete meno attaccamento. Capisci? Questo è il punto di queste nevrosi, non soltanto che ci rendano infelici, ma ci accecano, ci prevengono dal vedere la realtà in un modo corretto. Comprendi? È chiaro? E questo è veramente difficile da vedere, molto difficile da vedere, è molto sottile, ma è sempre lì tutto il tempo. Ecco perché le persone che lavorano nelle persone che se lavorano per la società esauriscono completamente nell'aiutare te. Però magari sembra, ma uno non si dovrebbe essere stressato dalla compassione, ma è perché c'è tanto attaccamento. Allora cosa lavorare nel dipartimento degli alcolisti anonimi oppure per aiutare i drogati e cose. Questo è veramente molto, si vede tantissima sofferenza, però veramente quello è veramente di esaurirsi a collaborare con le persone che lavorano in prigione o lavorate con le persone, con i bambini che sono stati abusati da altri. Quello che noi non vediamo a causa del nostro attaccamento, siccome non tiene quello che tiene, lo ce l'abbiamo, siamo disturbati, siamo esauriti. Questo non viene fuori dalla compassione, quello non è da lavorare intensamente, quello è dalla nevrosi, quello è dalle emozioni disturbante, dalla malattia mentale, perché è così naturale per noi, quindi non ci pensiamo in questo modo, però questa è l'analisi buddista, questo dobbiamo comprendere, questo nella nostra mente. Ecco perché con il Dalai Lama, per esempio il Dalai Lama è una cosa, un esempio, è veramente un esempio nudo e crudo. Se voi vedete la storia del Tibet, del Dalai Lama per esempio, lui è come il padre di tutti questi tibetani, però lui dovrebbe essere uno completamente crollato mentalmente dopo tutti i 60 anni di sofferenza, ma lui invece quando lui diventa, lui non è assolutamente uno stressato, è uno che scherza, ma quello è il Dalai Lama, lui è la prova di quello che noi cerchiamo di fare, non ha assolutamente alcun tipo di nevrosi, non ha attaccamento, non ha rabbia, non ha rancore, lui dice di essere una persona ordinaria, però lui è un essere straordinario, ecco perché non ha stress, ecco perché non è mai infelice, non è mai depresso, non è mai arrabbiato, non abbandona mai, non molla mai, è sempre entusiastico, è sempre ottimista, perché la sua ha molto più virtù che non virtù. Questa perfetto esempio, se noi impariamo, se possiamo riconoscerlo, lui dovrebbe essere in accordo al mondo, dovrebbe essere completamente sofferente, vedete quanto soffre il suo paese, è serio, più di un 70% della popolazione è stata distrutta, moltissimi scappano via dal paese, lui non molla mai, non abbandona mai il suo popolo, questo è il punto, per 60 anni, più di 60 anni, molti, 70. Non ha smesso di cercare la regione socialmente, politicamente, diplomaticamente, qualsiasi metodo, lui non abbandona, non molla, cerca di trovare il modo per arrivare. Questo viene da non avere emozioni disturbanti, questo è il potere della saggezza e della compassione unificate. Quindi noi dobbiamo veramente prendere lui come esempio, dobbiamo riconoscere quello che è, quello che ci porta giù, quello che no, perché noi dobbiamo preoccupati, perché non possiamo stare insieme alle altre persone, perché noi siamo degli esseri umani che ci rendono insofferenti, invece sua santità bisogna ma le persone che sono più panze, le persone più chiare. Questo è veramente deprimente per gli bodhisattva, andare nelle montagne, più sofferenza c'è meglio è per loro, quindi perché vogliono così veramente aiutare, avranno un grande entusiasmo nell'essere in mezzo alle sofferenze. Dobbiamo riconoscere dove siamo, non possiamo sopportare di stare in città folli, perché non ce la facciamo di reggere la sofferenza negli altri esseri. Dovete fare le cose che siete capaci di fare, dobbiamo riconoscere i nostri limiti, dobbiamo riconoscere quello che siamo capaci di fare, quello è veramente molto importante, e tutto questo sentiero è proprio veramente molto importante. Noi non pensiamo, anche se noi siamo in grado di studiare per anni, noi veramente non sperimentiamo il vedere dove siamo in termini di queste, tutte queste cose. Abbiamo una mappa, sappiamo dove siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Se abbiate la matematica, sapete che livello siete, se cominciate a studiare medicina, sapete che livello. Quando siamo alla parte spirituale, siamo completamente confusi, non sappiamo assolutamente dove siamo e quali sono le nostre capacità. E se noi facciamo delle scelte perché non ce la faremo a sopportare tutte quante le sofferenze, allora ci sentiamo completamente in colpa perché non siamo in grado di aiutare. Dobbiamo sapere cosa siamo in grado di fare, quello che possiamo fare. Ci sono delle persone che sacrificano la loro vita per la loro madre, non possono neanche sopportare il teatro, non riescono a postare ad aiutare la madre per una, la loro madre per una settimana. Dobbiamo sapere cosa siamo in grado di fare, perché noi abbiamo delle tantissime emozioni disturbanti che affliggono la nostra mente, quindi dobbiamo comprendere da che punto siamo a questo mio livello, però continuo a lavorare, continuo persevero a lavorare in questa direzione. E quindi Lama Zop, per esempio, tutti questi esseri santi non hanno bisogno di dormire. Ed è Lama, sembra che va a letto la sera alle 8, si sveglia alle 3, non ha bisogno di dormire, però semplicemente fa vedere così. Lama Zop mostra l'aspetto di non dormire. Non posso, io ho pensato, se io non dormo non mi ero stanco, questa è la cosa più favorita, che la cosa preferisco, avere un bel letto è la cosa più migliore nel mondo, no? Cioè, anche il pensiero di andare a letto è la cosa più bella, l'unica cosa che posso pensare è di andare a letto, finisco le mie preghiere e poi me ne vado subito a letto, posso sentirlo, posso vederlo. E questo, anche Roger disse, nella prima Roger stava dicendo che per la Mazoppa vedere è un disgustoso modo di sprecare il tempo. Questo, ho cercato di ricordarmi di questo, posso io trovare il dormire una cosa disgustosa, questa è la cosa migliore che posso fare, non posso neanche pretendere di non dormire, quindi a dormire con bodhicitta, spero di poter trovare il dormire una cosa disgustosa almeno nella prossima vita, tanto per metterli pronta nel mio continuo mentale, per avere questo impronta nel mio continuo mentale.
I'm Min.
Io sono Min. La mia domanda è: come un'esperienza può essere simile alla causa se la causa non è un accidente ed è l'intenzione? Allora, fai un esempio, per favore, fammi un esempio. Quello che il topo ha avuto di avere questa esperienza, perché la persona che lo fa al topo non aveva l'intenzione e né la motivazione. Tu hai un topo in cucina e lo pesti senza accorgere. Una è la karma del topo. Il topo aveva creato le cause nel passato per averti ammazzato. Questo è per karma, una cosa abbastanza personale. Lui aveva creato di essere ammazzato da te, quindi sperimenta il risultato del suo karma. Quello è per il simile alla causa del passato di aver ammazzato. Ma per te siccome tu non hai visto il topo, il karma che tu hai creato è il karma che del topo. Il topo non ha fatto qualcosa, con l'esperienza seminale causa per tutti quanti noi, tutte quante le cose felici che ci succedono, tutte quante le cose infelici che ci succedono, non sono, la maggior parte non sono di questa vita, sono il frutto delle azioni del passato. E in questa vita noi stiamo sperimentando qualsiasi cosa buona che ci è stata. Questa è una cosa interessante, molto interessante riguardo al karma, no? Noi non pensiamo che tutte quante le cose buone, noi pensiamo mai le cose buone, però sono sicuro che la maggior parte di noi, se noi pensiamo alla nostra vita e volete veramente vedere gli eventi di una giornata, potete molti più momenti buoni che momenti negativi, perché normalmente ci ricordiamo delle cose negative, però quello che io sto dicendo è che l'esperienza è simile alla causa, ogni volta che le persone vi danno qualcosa, qualcuno che il cibo è buono, quando il tempo è buono, tutte quante le cose che noi sperimentiamo, ognuna di queste è l'esperienza per te, simile alle cause che tu hai creato nel passato, nelle capitazioni virtuose delle vite passate, non di questa vita ma del passato. Maggior parte, quando noi siamo stati concepiti, al momento in cui non moriamo, anche già in quel momento i semi che sono presenti, che vi programmano alla vostra madre presente, i karmi, i semi che vi daranno la vostra esperienza, i semi karmici che vi daranno l'ambiente, tutto questo vi è già tutto programmato prima ancora che tu smetta di respirare, prima, qualche settimana prima di incontrare il ventre di vostra madre. Questo è questo che noi sperimentiamo, il karma del passato. Noi possiamo fare molto lavoro e possiamo aiutarci a cambiare, però tutte quante le cose che ci succedono adesso vengono tutte quante dalle vite passate. È chiaro? Yes. Qualcun altro?
Hi, I'm Kira.
Io sono Kira e adesso volevo chiedere, Robina, riguardo alle malattie mentali,
in
connessione con il cervello. Adesso per essere molto chiare parli di delle malattie mentali. Tutti quanti abbiamo le malattie mentali. Di quale malattie mentali sta parlando? Qualcosa che è causato dal cervello. Non sono causate dal cervello. No, no. Kira, io capisco la tua domanda, però voglio essere molto preciso. Voglio essere molto preciso. Stiamo parlando del buddismo qua. E tutto quanto ha il corpo, anche se tu sei arrabbiato, guarda il tuo corpo, sta urlando, viene spostati per la rabbia. Quello è fisico, però quello che spinge è la rabbia. Quindi la persona che ha delle cose, delle DNA sbagliato e così via. Questa non è la causa principale della malattia. Viene delle azioni del passato che hanno danneggiato gli esseri senzienti. E quindi nasce con una madre che ha un cervello malato. Questo il cervello è semplicemente un'indicazione, ma questa dobbiamo essere veramente molto precisi nella nostra analisi. Il fisico non è mai la causa principale, la parte fisica non è la parte principale. Ma allora cosa succede in termini di, per esempio, del karma? Cosa succede se qualcuno che ha una malattia mentale, che è buddista, qualcuno che ha una malattia mentale, cosa vuol dire la malattia mentale di cui siamo tutti d'accordo? La malattia mentale, tutte quante le emozioni disturbate della salute, noi abbiamo tutte quante queste. Quindi cosa lo chiami psicotico? Che se sei un terrorista, che sei un pedofilo, o che sei un torturatore, o se sei schizofrenico, qualsiasi etichetta noi mettiamo, sono semplicemente variazioni delle emozioni disturbanti del karma del passato. Sono tutte la stessa cosa per tutti quanti noi. Quindi qual è la tua domanda? Qual è la responsabilità della persona in questa vita? Se lui o lei fa delle azioni, tutti quanti facciamo delle azioni tutti i giorni. Ascolta, capisco la tua domanda, però io ti sto spiegando nel modo più semplice possibile. La tua malattia mentale a un certo livello, sei pigro, magari menti qualche volta, magari inganni tuo marito, invece sei una persona normale, però a causa del karma negativo hai certe tendenze e la tua responsabilità è che dovrai soffrire di questi risultati, che tu lo sappia oppure no. Quindi la la stessa cosa che la persona che è insana, che non è sana, che è schizofrenico, che è un pedofilo, che è matto. E questo è il risultato delle sue azioni del passato. Ecco, per questa ragione dobbiamo avere compassione per gli altri, senza, perché quello che noi siamo accecati da questo, noi pensiamo che noi siamo responsabili di questo e dobbiamo trovare sempre dare la responsabilità a qualcun altro. È colpa del cervello, è colpa di mia madre, è colpa dell'ambiente. È sempre il risultato karmico, questa è una legge naturale. Se vuoi, il fatto che voi non conoscete la botanica, la pianta non cresce, perché voi non conoscete che il fuoco brucia, non ti brucia. Ecco perché noi dobbiamo comprendere queste leggi naturali. Se c'è una persona, ci sono tante persone in questo pianeta che sono seriamente malate mentalmente, che non possono fare niente per cambiare. Quindi per questo noi dobbiamo sviluppare la compassione per loro. Tutti gli animali non possono cambiare neanche un pochettino, e questa è la tragedia del karma. Noi abbiamo tutte queste intense negatività, facciamo un sacco di cose negative e non ce ne rendiamo neanche conto. Questa è la sofferenza. Ecco perché possiamo sviluppare la compassione. Proteggiamo le altre persone dal danneggiare, per quello cerchiamo di far sì che il gatto non mangi il topo, cercate di dire al vostro marito di non abusare degli altri e così via. Noi tutti quanti abbiamo delle malattie mentali, però non possiamo neanche cambiare neanche le nostre abitudini di mangiare troppo dolce. Quindi quando noi ci rendiamo conto è forte l'attaccamento, ci possiamo controllare noi stessi con il dolce. Potete vedere la sofferenza del pedofilo, vedete dove viene dentro la compassione, ecco da dove come comincia la compassione. Quindi abbiamo parlato un pochettino della purificazione, abbiamo parlato un pochettino dei voti, siamo ancora nei punti principali dell'elemento, però dobbiamo arrivare alla fondamenta della legge del karma, che è quello che governa la mente, la vita di tutti quanti gli esseri viventi. Nessuno è governatore, è semplicemente una legge naturale, come la botanica, come la matematica, semplicemente funziona. E quindi sarà meglio imparare, e questa è la cosa importante, sarà meglio imparare come funziona. Quindi il primo livello di pratica è prima di smettere di danneggiare gli altri, poi se poi ci colleghiamo, poi adesso prendiamo il rifugio, prendiamo i 5 voti dei praticanti laico, e poi ci possiamo mettere in relazione al Buddha, fare preghiere, ricordarci della Buddha, mettere l'impronte di Buddha nella nostra mente, e così alla fine dobbiamo purificare. Questa è la perfetta pratica che possiamo fare, e questo vi garantisce che avrete una morte felice. E quindi potrete avere ancora una rinascita umana, e quindi potete continuare a praticare. Il karma è logico, è una legge naturale. Il karma si prende cura, e non è accidentale, non è una punizione, non è un premio, non sono tutti questi modi paurosi di pensare, non è assolutamente così. Più noi comprendiamo che è una legge naturale, allora vogliamo avere noi il controllo, noi siamo il boss della situazione. Quindi quando noi andiamo nelle scuole superiori arriviamo alla radice dei problemi, che è la mente. Quando cominciamo a controllare i servitori della nostra mente, che sono il corpo, la mente ha bisogno di tantissimo coinvolgimento mentale, quindi la mente deve avere un controllo per il corpo, bisogna controllare il corpo e la mente, il corpo e le parole. Quindi dobbiamo usare la mente in questo modo noi diventiamo buddisti. In questo modo dobbiamo conoscere qual è il modello della mente, come funziona la mente. In questo paese abbiamo tutte queste opportunità, col Basic Program, col Master Program, potete studiare l'orecchio, potete studiare la mente. Questo è il modo, questo ecco perché questo è veramente un sistema estremamente sofisticato, che spiega in modo grande dettaglio come la mente funziona, e il contenuto della mente è veramente sofisticato. E anche come buddhisti è veramente curiosa la cosa, perché anche se noi pensiamo che ci sono delle cose secondarie lì fuori, e lì continuiamo a parlare come gli occidentali, il ragazzo questo è stato abusato dal maestro, dal marito, dalla moglie, dal fratello e così via, noi pensiamo le vittime innocenti, perché il modo di pensare buddista è veramente scioccante. La visione buddista è veramente difficile da ascoltare, perché Buddha, se noi guardiamo la mente, quando Buddha parla della contenuto della mente, quando usate il Rorik, è veramente sofisticato, affascinante nella sua presentazione, prima di tutto per quello che riguarda l'epistemologia e come funziona la mente, è veramente incredibile. Non parliamo del cervello, qua parliamo soltanto del processo cognitivo e il contenuto della mente. Non dipende quello che ha fatto la madre, quello che il DNA, i geni, così via, le cose chimiche, non dipende quello che il padre, il nonno hanno fatto. Non voglio criticare quella visione, io sembro una persona fanatica, non voglio dire questo, voglio dire questo molto chiaro, questa è una classe buddista, potete studiare la neuroscienza, non c'è assolutamente niente, allora potete avere delle conversazioni come la sua santità, però prima di tutto dobbiamo comprendere il buddismo, bisogna vedere con la separazione, dobbiamo riguardare l'attaccamento, abbiamo un vero problema, questi sono problemi, abbiamo problemi con il ragazzo, abbiamo problemi con i genitori e così via, no. Dobbiamo cominciare con riconoscere che i problemi vengono dalla mente, in questo modo così potremo sviluppare la concentrazione, possiamo praticare e imparare come ascoltare i nostri pensieri e sentire. Questo è il lavoro di essere buddista, è veramente radicale. Dovete riconoscere che succede qualche cosa, che sono l'Igeron ha un problema nella nostra relazione, non è il mio problema, ha i suoi problemi, io ho i miei problemi. Questo è veramente pesante da sentire, è veramente duro da, perché? Perché noi siamo completamente assuefatti a credere che i problemi vengono dall'esterno, perché l'unica cosa che io vedo è dall'esterno e no, anche non sento neanche i miei pensieri. Ecco perché la maggioranza è veramente una cosa scioccante dire questo, e la vasta maggioranza delle persone che lavorano in questo mondo non hanno assolutamente idea di quello che succede nella loro mente. Gioca un ruolo molto importante nella loro vita, che quello che succede nella mente è il gioco, un ruolo importante nella vita. È veramente scioccante quello che dice Buddha, è veramente scioccante, radicale, veramente una cosa che è difficile da credere. Mi ha detto di mettere insieme tutte quante le lettere che lui aveva scritto per i suoi e per i prigionieri. E quindi abbiamo scritto Rinpoche per chiedere il loro guru. E quindi Holly mi ha mandato centinaia di lettere che aveva mandato anche. E come scrive le lettere? Holly mi ha detto una volta che abbiamo fatto un altro libro, ha ricevuto più di 2000 lettere dalle persone. Un amico che aveva il cancro ha ricevuto la lettera. Ha ricevuto la risposta 2 anni dopo, però era esattamente il momento giusto. Poi questo prigioniero ha ricevuto di 45 pagine. Rinpoche ha risposto a 45 pagine per questa persona. Magari ha impiegato ore e ore. Quindi questa lettera, sto parlando con te, che lo usiamo come libro di testo qua. Anche Rinpoche insegna in un modo molto drammatico riguardo alla saggezza della vacuità e dell'io meramente etichettato. Quando parla della compassione, parla degli estremi livelli di incubo e così via. Questo libro è veramente incredibile, però è veramente quello che è questo libro, questo prigionieri che hanno scritto loro all'imprigione, me ne sono molto intense, veramente sono incredibili, un sistema più corrotto che non ci possa essere, e il più grande numero di prigionieri, il 50% delle popolazioni ha il 25% della popolazione in accordo, tutti quanti gli esseri che vivono in prigione vivono in America, e quindi diventa sempre quello che è veramente il periodo peggiore, che è un sistema corrotto in un modo incredibile e soffrono terribilmente. E io sono 25 anni che queste lettere che abbiamo ricevuto dalle persone che, per esempio, Taci lavora in prigione, tutte quante le persone povere, non ho mai incontrato una persona ricca nel braccio della morte. E voi potete fare qualsiasi cosa, la stessa cosa, però le persone povere in America, ci sono le povere, i latini, i neri, è veramente incredibile, è come i tempi vittoriani, veramente incredibile. Quindi la sofferenza è veramente molto intensa nell'ambiente fisico, vivono in queste non hanno assolutamente famiglia, non hanno nessun aiuto, non hanno niente. Hanno, scrivono completamente nella sporcizia, sono quello che noi abbiamo fatto in America. Quello posso vedere in America è veramente vasto, ci sono tante prigioni, ci sono tante persone, non potete visitare tutte quante, altrimenti diventi matto. Quindi abbiamo cominciato il sistema di scrivere delle lettere. Quando lo facciamo, ricevevamo migliaia di lettere al mese, quindi la maggior parte in America, ma anche in Australia. Il modo migliore è quello che noi diamo una persona che possa scrivere a loro, non hanno niente, assolutamente niente, sono persi nel loro sistema, sono completamente persi, quindi sono trovare degli avvocati che cercano di aiutare le persone, di farle uscire dal braccio della morte. Queste sentenze terribili per altri amici sono completamente perse in queste prigioni che sono veramente delle latrine. Alcuni hanno delle sentenze intense. In California la persona che mi ha scritto nel 1995-96 era un giovane messicano, Arturo. Lui mi ha detto, lui ha letto il libro, è nella sua cella 23 ore al giorno, in questa grande sicurezza. Ci sono tutti quanti e più grandi gangs. Lui era in una banda da quando aveva 11, era in prigione da quando aveva 12 anni e poi dopo ancora, cioè, ha avuto tre ergastoli, e quindi lui ha trovato un bravo avvocato, quindi dopo 23 anni è riuscito a uscire. Adesso sta facendo veramente, veramente un miracolo, veramente. Lui scrisse, aveva letto un libro di Lama Yeshe e stava 23 ore, c'era una buona libreria, nelle prigioni ci sono delle buone librerie, hanno delle buone biblioteche, in prigione non hanno biblioteche. Questo è veramente tragico, perlomeno in qualche modo in California hanno delle buone biblioteche, cioè, io ho sentito anche, hanno detto anche, hanno la televisione e hanno visto anche dei film buddisti, che è riuscito a mettere dentro queste cose buddiste. Questa è, no, per esempio a Livorno non hanno la biblioteca, mentre invece a Milano sì, hanno una biblioteca nelle prigioni. Alcuni posti sono buoni, però perlomeno queste persone che sono in questo ambiente, quando sono nelle celle 23 ore al giorno, che possono avere 10 libri, perché se è una cella con un'altra persona, per cui non devono avere la copertina dura, una cella, e quindi veramente il cibo più terribile che potete immaginare, e non hanno soltanto un'ora di aria, e questo per anni e anni. La maggior parte sono dei gangster messicani che sono stati nelle bande da quando avevano 12 anni. Quindi, ha letto un libro di Lama Yeshe, è stato un miracolo, è stato veramente commosso quando ha sentito letto il libro di raccomandazione. Quindi lì stavo facendo le dita della rivista Mandala, e lì, da lì è cresciuto, no? Gli ho mandato un libro e poi dopo un anno c'erano 40 persone che ci scrivevano, e quello, io non sono stata, non era parte della mia vita, però avevano, è stato veramente qualcosa che ha aperto i miei occhi, vedete questa intensità della sofferenza e l'intensità delle loro sentenze, e vedete veramente non c'è assolutamente speranza, non c'è assolutamente nel mondo ordinario, in un modo ordinario, no? Veramente queste persone che stavo dicendo, è che io dicevo tutti questi metodi buddisti, possiamo vedere quanto è duro, però quello che è interessante per queste persone che sono in prigione, e qui quando arriviamo alla pratica del trasformare problemi, in qualche modo loro capiscono perché noi effettivamente abbiamo la scelta. La mia relazione con Ron è veramente terribile, ho la possibilità, la scelta di andarmene, però non mi può chiudere, non mi può imprigionare, però vedete quanto siamo noi senza speranza. Noi abbiamo la possibilità di lasciare la relazione, possiamo lasciare il lavoro, siamo completamente sopraffatti dalla nostra sofferenza, che non siamo neanche in grado di avere la possibilità di lasciare Ron. E vado lì come una farfalla sulla candela, no? E queste persone in prigione non hanno assolutamente il lusso della scelta, non hanno scelta. Quindi la storia con i prigionieri, e queste persone hanno dei compagni di che sono completamente pazze. Quando voi praticate nella cella, praticate, vuol dire hanno un compagno che odia il buddismo, che fa delle cose terribili, veramente intenso, gli ostacoli che hanno, però queste persone rimandiamo queste cose, come trasformare i problemi. La Masopa scrive questi consigli incredibili, loro veramente, loro sono completamente affamati e riescono a mangiare, sono veramente commossa da questo. Vedete quanto è importante, quanto è difficile per noi trasformare questo. Non possiamo cambiare, noi pensiamo io posso lasciare il Ron e continuo ad andare e dargli la colpa a lui, no? E invece la cosa è che posso cambiare la mia mente. Loro sanno che non possono cambiare la situazione, quindi cambiano la loro mente. L'unico modo di cambiare la mente è cambiare, e quindi in questo modo qua vedono che l'unica cosa da fare è cambiare la mente. Però è molto intenso per gli americani leggere queste cose, è un punto veramente molto interessante. Quando si parla di trasformare i problemi, parliamo di prendersi dei problemi esteriori, per esempio le ingiustizie politiche, essere danneggiati nelle relazioni, avere delle relazioni abusive e così via. Questo veramente, questi consigli da Buddha a questo livello è come imparare, vedere come queste sono le cose, una cosa buona. Le persone non parleranno, ormai non pensano in questo modo, non parlano in questo modo. Quando la sofferenza è così intensa come questi prigionieri, questi consigli che vengono dati sono veramente come amare il poliziotto che ti ha accusato, amare la persona che vi ha messo in prigione, essere contenti nella cella, rallegrarsi di essere in prigione. E quindi pensano, se voi pensate, parlate in questo modo, pensano che siete matto. Quindi essere in grado di sentire questi consigli, questo è veramente molto interessante. Andiamo negli otto stanze. L'avete nel vostro libretto, nelle note, nella dispensa, gli otto stanze, pagina 17. Pagina 17. E ci provo. Posso chiedere? Vieni qua. L'avete nelle vostre... E in questo qua ci sono, a pagina 17 ci sono queste. Pagina 17 di questo libro in italiano. Allora, cercate di avere un senso, cercate di comprendere quello che il Tibet era quando è stato scritto, anche nel 1959, un posto santo, magari incontravate un assassino in 20 anni, così era veramente, era un paese buddista. Non sto dicendo che erano dei santi, però se voi lo fate confrontate nel 1959, tutta l'intensità dell'inviolenza, l'intensità del terrorismo, dei pedofili, degli assassini, e così noi impariamo queste cose, sentiamo tutti i giorni, siamo completamente bombardate da tutte queste negatività, siamo bombardate. E allora quando Larin Thapa ha scritto questo testo, dove è una terra pura, cercate di pensare a questo. In queste stanze, in una delle stanze, adesso non mi ricordo più qual è, una delle stanze dice, quando voi incontrate che sono rare, come incontrare, che stanno soffrendo, quando incontrate di uno psicotico con la nostra cultura, è il quarto, quando vedo esseri di natura miserabile, sopraffatti o come psicotici, uno psicotico con mania, con terrorista, un assassino, quindi, che sono di natura miserabile, che sono sopraffatti da forte negatività e sofferenza. Una persona non posso pensare in Tibet, queste erano quanto cattivi potevano essere nell'undicesimo secolo, possa considerarli così rari. Ecco come Buddha, così rari vuol dire che erano veramente pochi. Anche nel 1950 la maggior parte dei tibetani erano 95% erano buddisti, però era un paese con grande etica, non ammazzava neanche i vermi, figuriamoci uno con l'altro. Quindi immaginate, allora ancora nell'undicesimo secolo, credo, fosse questo. E quindi voi trasformate questo, e noi stiamo vivendo in questo paese infernale di cose, le cose fanno più terribile utilizzando delle armi molto sofisticate. Questo è veramente importante, trasformare i problemi. E quindi i essere in prigione in America veramente sono veramente incredibili, perché c'è una corruzione incredibile. E sento la Mazzoppa che dice: ama il tuo nemico. Veramente non siamo in grado di sopportare una nostra cultura, e questi che vogliono il buddismo comprendono questi, ricevono questi insegnamenti da Rinpoche, sono in grado di praticarlo, sono in grado, veramente incredibile, perché l'ingiustizia è così forte. Perché se noi abbiamo la visione del capo, sappiamo per quale motivo queste cose succedono. Quindi ho detto questo un po', ho detto a questo: noi siamo contenti con trasformare in problemi, però quando nei versi sono dell'ottavo secolo, però quando siamo nel ventunesimo secolo, esperienza delle violenze nelle prigioni, ingiustizie e così via, è troppo difficile da sopportare. Capite quello che vi voglio dire? Capite quello che dico? Già, guardiamo queste otto stanze. Non ce la faccio io a leggere tutti questi, perché sono così molto intensi. Se li prendiamo seriamente, sono molto intensi. Ecco perché dobbiamo avere una comprensione, dobbiamo avere un certo tipo di cornice, e quindi comprendere il karma, comprendere la nostra mente. Questa è la base per comprendere come fare questi. E la maggior parte di noi, si continua a incolpare il nemico esterno, il vicino di casa, il marito e così via. E se pensiamo così, non siamo andati molto avanti nella nostra pratica. Ah sì, perché questa persona mi ha licenziato, io non ho fatto assolutamente niente, ma abbiamo ricevuto tutte quante le analisi, tutte quante le spiegazioni. Però è veramente difficile accettarlo per noi, è difficile praticarlo. E quindi il primo di queste otto stanze, anche questa è già veramente straordinaria, incredibile. Ecco perché ho detto di affidarsi, illustrato un modo di mettere la compassione, affidarsi agli esseri senzienti. Qua dice: determinato di ottenere il maggior beneficio possibile da tutti quanti gli esseri senzienti. E da... voglio aiutare gli altri, devo essere qualificato per aiutare gli altri, per avere l'esperienza più intensa, e posso veramente diventare il miglior dottore, e per poter ottenere i benefici di tutte queste sofferenze nella guerra, che hanno queste le sofferenze più intense, per poter ottenere il più grande beneficio possibile da tutti questi esseri senzienti, che sono ancora più preziosi. Che sono, questo è veramente incredibile, perché dobbiamo analizzare questo, che sono più preziosi per me del gioiello che esaudisce tutti quanti i seri. Lasciamo perdere il gioiello che esaudisce, diciamo, 1 milione di euro. Potete immaginare che questa persona che ha scritto questo dovrebbe essere serio, e sicuramente questi esseri senzienti, tutti quanti loro sono più preziosi per me di 1 milione di euro. Che cosa sta parlando questo uomo? Che cosa dicendo con queste cose, in modo poetico di dire, che cosa sta parlando? Che sono più preziosi per me di 1 milione di euro. Dobbiamo comprendere questo, veramente è un modo ridicolo. È ridicolo come questo verso diventa in questa stanza ancora peggio, no? Per quale motivo sono preziosi? Questo è il punto. Come pensano i bodhisattva? Quello che noi possiamo cercare di fare del nostro meglio. Perché tutti questi esseri sofferenti sono più preziosi per voi? Perché voi cercate di diventare Buddha, e Buddha è il miglior dottore, e non potete sopportare la sofferenza di tutti quanti gli altri esseri, e quindi siete disperati per diventare il miglior dottore, e in questo modo sarete qualificati per poter aiutare. E quindi è questo che abbiamo, questa urgenza, e quindi questo è per far sì che voi possiate diventare il miglior dottore nel miglior modo, nel più velocemente possibile. Quello che non date semplicemente un pochino tiro di cerotti, che dovete assolutamente arrivare nella situazione peggiore, vedere l'intensità della sofferenza di esseri sententi, che sono più preziosi per voi di 1 milione di euro, perché vi danno questa opportunità. In questo modo voi potete diventare il miglior dottore e più velocemente. Questo è veramente un livello incredibile, il desiderio di aiutare gli esseri sententi, di usare gli esseri sententi il più possibile per poter diventare Buddha il più velocemente possibile. Chi ha quel tipo di energia? ancora più preziosa di un milione di euro. Sono ancora più preziosi di un milione di euro. È veramente una cosa incredibile. Dobbiamo comprenderlo in un modo logico e cercare di... il verso successivo, ancora peggio. Quando voi siete con gli altri, dovete vedere voi stessi come il più... ovunque, con chiunque mi trovi, posso ritenermi inferiore a tutti. E cerchiamo di comprendere il significato di questo. E quando siamo in una situazione, noi sono una vittima e sono, ho sempre queste aspettative, però il nostro lavoro di rendermi felice, ho fatto tutte quante le mie pressioni su di lui e questi bisogni, tutta questa fame ne motiva non una persona normale e quindi lui diventa abusa di me. E diventa abusa di me, quindi non una relazione normale. Quindi per me sentire questo secondo verso, seconda stanza, è veramente una cosa incredibile. Quando una persona che è insana dire per favore, ascolta, io vedo anche me stesso come l'inferiore sulle quantità, cosa vuoi che mi metti giù il naso per terra? Allora, dovete comprendere la logica di questa stanza. Se noi siamo in grado di fare questo, se noi siamo in grado, dobbiamo cercare di aspirare di fare questo e sapere cosa siete capaci. Per le persone ordinarie non sono uguali, anche per noi siete, anche per i buddisti è molto inteso questo. Questo ha un potere molto importante, forte, e quindi l'unica persona che è capace di fare questo, comprendere questo e vedere se stessi come noi inferiore e gli altri sopra, è come una persona che ha già bodhicitta. Voi avete già fatto un sacco di lavoro nella bodhicitta di voi e quindi siete stanchi della sofferenza, avete analizzato la vostra, vedete le varie emozioni distributive e avete la rinuncia. Adesso veramente sapete perché soffrite, quindi arrivate al cercare di praticare come sempre per me bisogna di essere senziente, volete completamente distruggere questi stati mentali di sofferenza, volete distruggere completamente questo ego il più velocemente possibile, e questi sono quelli che previene e poter diventare il Buddha. E questo è il livello di intensità che esprimono questi versi. Quindi dobbiamo comprendere la logica in un modo da dove vengono queste cose, dobbiamo aspirare a questo, perché noi dobbiamo sapere dove siamo, perché io ho una relazione con Ron e sono la vittima, e quando leggo questo vedo non comprendo in un modo corretto. E dice, devo permettere che lui mi picchi, devo pensare che lui è fantastico, come ti divento completamente matto, sono completamente pazzo, allora devo imparare come lasciarlo in realtà. Io vado via, ti lascio, ti mollo. E questo è veramente il primo livello di pratica. Questo è veramente molto avanzato, però siete capaci di farlo, allora è completamente diverso. La mia mamma era cattolica, era una donna veramente incredibile, era suo marito e mio padre e bevevano la birra insieme e quindi andavano a scommettere sui cavalli, erano amici. Mia madre e Sheila erano amiche e Sheila era veramente simpaticissima, lei parlava, lei era veramente buffa, lei amava Dio e lei aveva una grande fede in Dio ed era veramente un grande senso dell'umorismo, aveva questo marito che abusava di lei, ma per lei era come acqua. Lei credeva che Dio era in tutti quanti e che credeva che suo figlio non importava niente quello che faceva, non era niente, e per lei non era sotto, non pretendeva, non era una vittima, lei faceva le sue cose, cioè era veramente in grado di vedere che Rich era Dio in Rich, non aveva preso, lei amava Dio, era veramente incredibile, veramente un esempio incredibile per me, perché noi non crediamo nella nostra cultura, noi pensiamo che lei sopprimeva tutto quanto, lei non soffriva per niente. E anche neanche un poco, perché dovete conoscere questo, dovete vedere se siete capaci di fare questo. Mia amica ha un marito alcolizzato, anni fa lei ha preso questa decisione, lei questo, arriviamo a questo, se noi veramente vogliamo smettere di essere vittime, dobbiamo smettere di essere vittime, dobbiamo decidere quello che voi siete capaci di fare. Quando si arriva a questo è brutale, quando si ha la relazione con vostra sorella, la relazione col marito, dovete, avete due opzioni, o lasciarlo, lasciare la situazione o stare, e se voi state lì allora dovete lavorare con la vostra mente. Non possiamo fare dire io sono una vittima, io incolpo Ron per il mio piano, no, lo devo lasciare, no, non posso lasciarlo, lui veramente, lui mi ama, però vado a casa e poi dopo ancora mi picchia, a me veramente lui mi ama e poi un giorno io l'ammazzo. Questo non è intelligente, questo non è pratica. Quindi l'unica persona che è capace di fare, di pensarsi di essere inferiore agli altri, gli altri come supremo, è quando c'è questa incredibile autostima, comprende il karma, comprende la sofferenza, comprende l'attaccamento, comprende la sua mente ed è coraggiosa abbastanza potere vedere la sofferenza dell'altra persona che è colui che abusa e non si viene assolutamente influenzato da questo. E questa è un'attitudine molto profonda, questa è veramente molto alta, veramente un'attitudine coraggiosa. Veramente coraggiosa. E perché quella è la base di ogni piccolo consiglio, che ognuno pensa a questo, è a che fare quello che voi potete per distruggere il vostro attaccamento, il vostro egoismo, perché questo sono ciò che vi previene dal diventare Buddha. Questo veramente è un livello di pratica molto radicale e quindi possiamo aspirare a questo, possiamo provare per comprendere logicamente, veramente molto importante comprendere la logica che c'è di vedere noi stessi come più inferiori agli altri. In ogni circostanza, con chiunque mi trovi, mi considero il meno importante. È veramente sentire il mio piacere. Non possiamo pretendere, possiamo aspirare leggendo questo e cercare di aspirare e diventare così. Comunichiamo. Se sono in questa pratica, quindi Ron, io ti lascio, se sono, no, devi incolpare lui, mi devo prendere il controllo della mia vita. Questa è una pratica molto potente. La maggior parte di noi non possiamo fare questo perché siamo così, ci sentiamo come vittime e avete un lavoro che non vi piace, non potete sopportare i vostri colleghi, il vostro boss, voi approntate tutti i giorni però continuate a lavorare, andare a lavorare, potete lasciare, no, non posso avere un altro lavoro, non posso fare questo, non ho soldi, non posso farlo, potete cambiare la mente, non posso cambiare la mia mente, e quindi continuiamo ad essere sofferenti, non possiamo cambiare noi stessi e non cambiare la nostra. Questa è la mente della vittima, quello è Samsara. Queste persone non hanno la possibilità, non hanno scelta, no? Vivono con delle persone che sono matte, non riescono ad uscire da queste prigioni, non c'è assolutamente il modo di poter uscire. Che tipo di scelta possono avere? E veramente questo, una donna, avevo letto la sua memoria nel 70, una donna bianca che viveva in Florida con un marito che picchiava e poi sono i peggiori criminali perché hanno ucciso dei poliziotti, quindi sono nel braccio della morte in Canada. I genitori sono uccisi, lei ha perso i figli perché sono morti in un incidente stradale, quindi vive come in una misa, e poi il marito è stato giustiziato, quindi una cosa una dopo l'altra, ed è completamente, lei doveva essere veramente molto intelligente, posso dire questo. Lei ha detto che a un certo punto, fino alla fine, ho realizzato che non potevo cambiare niente, però non potevano prendere la mia mente da me, e quindi ho deciso, non sono una prigioniera, sono un monaco, sono una grotta, e quindi assolutamente questa è l'essenza di quello che dice Buddha, dice è l'esempio perfetto di una pratica molto avanzata del buddista, esattamente come dice Buddha. Voi potete cambiare la vostra mente, quello che dice Buddha è molto semplice, è cambiare la mente, è come è difficile cambiare la mente, e lei fu in grado di fare questo, veramente veramente questa cosa mi ha sorpreso tantissimo, veramente mi ha sorpreso tantissimo. Adesso ho letto, lei è uscita finalmente dalla prigione, poi è andata in Irlanda, lavora con Amnesty International, e lei è anche un altro accusato durante tutti quanti i problemi che c'erano in Irlanda, era stato accusato di aver ucciso due poliziotti. Comunque adesso parlano, aiutano le persone che sono state ingiustamente accusate di assassini che non avevano commesso. Quindi sempre prendo questo esempio, c'era anche un altro innocente sul braccio della morte, quello che noi chiamiamo normale, lui è diventato completamente innocente, ha perso la sua mente e urlava tutti i giorni, urlava non ho ucciso quella donna, non ho ucciso quella donna, non ho abusato di quella donna, e quindi aveva la rabbia, aveva dei stati mentali che è diventato completamente matto. E quindi nel mondo normale, il mondo normale che noi vediamo le cose, è quello naturale, è naturale, certo, è normale essere in questo mondo quando la sofferenza è così intensa. Però quello che dice Buddha, quello che lui dice, e lui ha trovato che noi abbiamo la capacità di cambiare il modo come noi interpretiamo le cose. Questo è il significato di quello che dice Buddha dall'inizio alla fine, e particolarmente trasformare problemi. Noi possiamo, l'interpretazione che noi abbiamo riguardo alla nostra vita, e questo è quello che ci renderà felici, esattamente quello che quella donna ha fatto, esattamente quello che è l'approccio di trasformare i problemi. Quindi per avere veramente molto realizzato dobbiamo avere un po' di comprensione della vacuità. Questa donna non ho conosciuto molto di questo, però sicuramente aveva fatto un po' di yoga, ma lei doveva per forza, aveva una intelligenza emotiva, lei poteva vedere che lei poteva cambiare la sua mente, lei poteva vedere questo, e lei aveva realizzato che non c'era assolutamente beneficio nel sbattere la testa contro il muro. E questo ragazzo invece, che era nel braccio della morte, innocente, aveva fatto questo. Ho letto di molte persone così, e la cosa più interessante è che sono stati capaci di fare questo anche le persone che aiutano le persone in prigione. Questo, c'è un film che viene fuori che ho letto di questo, Get Mercy, è la storia di un avvocato nero in Mississippi che specificatamente lavora con le persone che sono state accusate ingiustamente di farle uscire dal braccio della morte, e quindi 130 persone è riuscito a tirare fuori dal braccio della morte, questi è riuscito a prenderli fuori dal braccio della morte, e quindi l'intensità della sofferenza in questo braccio della morte è veramente intensa. E questo avvocato è molto dolce, non è mai arrabbiato. Noi vediamo nel mondo tanta follia, no? Terroristi, questa. No. Pensate, la maggior parte delle persone sono rabbia, hanno rabbia, rancore, si chiama rabbia, rancore, non è una rivelazione per rendere la presa, si chiama rabbia. E che cos'è la rabbia? È la responsabile che quando l'attaccamento non riesce a ottenere quello che vuole, e questa donna, il suo attaccamento non aveva ottenuto quello che lei, il suo, e quindi suo marito è stato accusato ingiustamente, è stato ammazzato, i suoi genitori sono morti, ci sono 17 anni in come, però lei è stata in grado di vedere che poteva cambiare la mente. Ecco perché lei non aveva rabbia, veramente questo è un miracolo. La rabbia è una cosa molto profonda, è una sofferenza profonda, è la fonte di tutti quanti i problemi, viene dall'attaccamento naturalmente. Ma questo avvocato non ha assolutamente rabbia, ha rancore. Quindi se noi pensiamo, se uno è arrabbiato, se uno ha rancore riguardo alla vostra, alla sua mamma, se tu hai molto attaccamento c'è anche molta rabbia. Quando aiutano la mamma, vogliono, diventano, si arrabbiano con la madre perché la rabbia è così forte. Ma se voi non avete rabbia, non avete rancore, è come un miracolo non avere rabbia, è un miracolo non avere rabbia. E quando voi avete la rabbia, come il povero ragazzo, lui è andato, aveva rabbia, aveva disperazione, incredibile, lui, entrambi erano innocenti, però lui è ancora in prigione. Questo è il punto interessante, perché lei non ha perso la testa, è stata in grado di cambiare la sua mente, e quindi ha tenuto questa, è riuscita a continuare per la sua libertà, e quindi è riuscita ad uscire. Ma se tu diventi mente e perdi la tua mente, non puoi fare assolutamente niente, quindi magari tieni ancora più sofferenza. Quindi la rabbia è veramente semplice, è la fonte, per quale motivo che le persone si danneggiano uno con l'altro. Uno è l'attaccamento, certo, a causa della rabbia. La rabbia è la cosa peggiore. Questo lo possiamo vedere per quale motivo la sofferenza è così intensa nel mondo. È veramente incredibile, è veramente incredibile. Non le perdete completamente la vostra mente, quando vi arrabbiate siete completamente finiti. Ecco, questa è la natura, la risposta naturale che sorge quando le cose non si ottengono. Un monaco di Copan, molti anni fa, lui era coinvolto nella prima rivolta in Tibet nell'87, una grande, tutte le persone monaci e monache che dimostravano, facevano manifestazioni. Lui mi ha raccontato la storia. Dobbiamo avere un intervallo presto, in un minuto abbiamo un intervallo per il tè. Lui mi stava dicendo che questa sofferenza, e lui era radicale e stava facendo manifestazione, è stato arrestato, è stato torturato, poi dimostrato ancora, poi suo amico ha avuto la testa, gli è stata la testa e così via, lui è scappato via, poi suo padre è stato ucciso, suo fratello è stato ucciso, e veramente mi raccontava la sua storia e gli ho detto con lui: Dicto, ti sei arrabbiato? E lui si è messo a ridere e così casualmente si è messo, cosa vuol dire essere, è colpa nostra, quelle parole sono veramente scioccate, è colpa nostra. Lui mi stava parlando casualmente riguardo al karma. Quando voi veramente avete la visione del karma, non intellettuale, però è che è genuina nel vostro ossa, interpretate la vostra vita in questo modo, non avete rabbia. Cercate di analizzare questo, è veramente affascinante. Guardate l'attaccamento e la rabbia a un livello più profondo, asserzione, come una comprensione. L'attaccamento è la profonda voce dell'afferrarsi a sé, è questa: io devo ottenere esattamente quello che io voglio ogni millesimo di secondo. Questa è la vera voce dell'attaccamento. È veramente brutale sentire questo ed è incredibile la paura di tutte quante le emozioni distruttive, emozioni disturbate. Le persone dicono: dov'è la paura? Guardate loro, non trovate la paura elencata. Perché? Perché tutte quante le emozioni disturbanti sono radicate nella paura. La paura è la loro natura. Ecco perché la maestra dice: quando realizzate la vacuità non c'è paura. È veramente una cosa scioccante da sentire. Quindi, cosa stavo dicendo? Ho dimenticato cosa stavo dicendo, ho perso il filo. La paura. Sì, ho detto per dolore, che è la paura. Ho perso il filo. Tutte cose, cercate un sacco di ribeccare, stavo dicendo qualche cosa, adesso ho perso la rabbia, attaccamento, paura. Ditemi cosa stavo dicendo. C'è qualcuno che se lo ricorda? Gitto, grazie. Sì. Analizzate l'attaccamento, ok, grazie. Ho bisogno di avere un po' di concentrazione, ok. Ecco, cerchiamo di guardare il livello primordiale dell'attaccamento, della rabbia, della testimonianza, che è la radice di tutte quante le nostre sofferenze e da dove sorgono tutte quante le varie emozioni distruttive. E quindi il livello più primordiale, più profondo, è l'attaccamento, è istintivo ed è, sono assunzioni, e quindi che io devo assolutamente avere tutto quello che desidero in ogni millesimo di secondo. Questo è quello che spinge tutte quante in attenzione. L'attaccamento vuole soltanto le cose buone e non può gestire i problemi, non può sopportare, l'attaccamento non può sopportare quello che io non voglio. Ed è veramente completamente concentrato unicamente su se stessi. Questo a livello primordiale è un pretendere di mi merito soltanto le cose positive. È perché io mi merito soltanto le cose positive. Ecco, ho bisogno di questo, dobbiamo analizzare questo, è veramente interessante. E quando non si ottiene quello che si ottiene, c'è l'avversione. Potete, è veramente una cosa veramente è veramente incredibile. E quando guardate la filosofia della rabbia, del rancore, quando queste cose come la persona, uomo che sta soffrendo, quando qualcosa ci fa soffrire, non pensate al karma, la prima cosa, più io cerco di essere gentile con Ron, lui invece abusa di me, mi danneggia, mi picchia, si sorge la rabbia nella mente, che tipo la rabbia che ci dice, la filosofia della rabbia è che come ti permetti di fare questo per me, io non mi merito questo. Ecco, questa è la rabbia, questo è il rancore, questo che dice è l'estremo attaccamento, e lo pensiamo che sia veramente corretto, particolarmente se non abbiamo fatto niente a Ron. E questa è la filosofia, questa è la visione buddista, quello che è la filosofia samsarica, e particolarmente il nostro mondo, questa è la visione che noi crediamo che sia la verità. Pensate, questa è veramente affascinante, questa cosa. Se noi pensiamo che veramente la rabbia sia qualcosa di veramente ottimo, quando siete danneggiati è giusto avere compassione, che quando vengono state accusate in un modo sbagliato, è l'attaccamento e la rabbia. Avendo queste due assunzioni, queste sono queste che spinge le nostre decisioni. E quindi tutte queste assunzioni, tutte queste, c'è una parola inglese, quando noi vediamo che sono molto egoiste, quello è molto attaccamento, hanno un senso di essere, avere il diritto. Yes, having the right. Yes, I have the right, it's my right, yes. Dice, è il mio diritto a ottenere quello che voglio, perché non fai quello che io voglio? Questo è veramente, quando vedete le persone molto egoiste, vi possiamo vedere questo. Questo è, tutti quanti noi abbiamo questo egoismo, no? E quando non abbiamo assolutamente dubbi riguardo a queste assunzioni, e quindi pensate, cerchiamo di vedere che cosa abbiamo, ci meritiamo. È veramente affascinante pensare a questo. Ho menzionato questo ieri. Se voi avete un conto in banca, o se avete un conto in banca e voi aprite un conto in banca e non c'è neanche un euro, voi non dite, non vi arrabbiate e dite, dai, com'è possibile che loro non c'è neanche un euro? Io ho bisogno, ho il diritto di avere degli euro nel mio conto. Quello che vogliamo dire, la logica di meritarci, è che l'assunzione che qualcuno fuori che dovrebbe essere buono con me, deve farmi contento, dovrebbe mettere degli euro nel mio conto in banca. Cioè, io sono una vittima che ho bisogno della felicità, quindi le altre persone devono dare, dovete pensare in questo modo qua. Questo è l'attaccamento, è veramente arrogante. Noi non dite mai, il punto è che non direte mai questo con riguardo al conto in banca, la ragione per cui voi sapete che è il vostro conto in banca e voi avete questo conto in banca, sapete quello che c'è dentro e quello che voi avete messo dentro, quello che non avete messo. Quindi magari potete essere arrabbiati come siete, però non direte mai io mi merito gli euro, perché non ci sono euro nel mio conto a banca. Ecco perché questa è come anche il giardino, la buona ragione. Non guardate nel mio giardino, non ci sono fiori, ho bisogno di fiori, mi merito dei fiori. Chi è che mette dei fiori nel vostro giardino? Nessuno dice questo, perché è il vostro giardino e siete voi che vi assumete la responsabilità. Questa è la visione del karma, questo è quello che è essere responsabili. Lui sapeva benissimo che era la sua vita, e questo, qualsiasi cosa lui sbagliava, era stato messo da lui, e loro lo conoscono nelle loro ossa. Questa è la loro visione filosofica del mondo. È come la visione materialista nostra, è la visione materialista. Ecco perché abbiamo così tanta rabbia, così tanto rancore e attaccamento, perché questa è la nostra filosofia, senza dubbio, senza dubbio. Questa è profonda nelle nostre ossa, e quindi noi non abbiamo questo. Lui non aveva questo, quindi anche se lui era stato danneggiato e torturato, però non era arrabbiato. Questo è veramente una cosa incredibile per la nostra cultura, dobbiamo analizzare bene questo. Quindi la rabbia sorge da questa assunzione di meritiamo la felicità, quando le cose negative ci sono, com'è possibile che facciano queste cose così a me? Questo è un altro esempio che cito sempre, questo esempio quando la facciamo con il Liberation Project in Anna, avevano invitato il Dalai Lama a New York, lui ha deciso, abbiamo deciso di collaborare con la parte del prigione, di fare e quello che lui ha invitato 24 prigionieri bianchi messicani, così alcuni avevano fatto un po' di meditazione, li aveva invitati tutti quanti ad avere un incontro con Sua Santità il Dalai Lama, ex prigionieri che lavoravano con le persone. È stato un giorno veramente incredibile, interessante, e hanno incontrato Sua Santità, tutti quanti erano in grande vetrina, hanno parlato tutti quanti della loro sofferenza, delle ingiustizie, tutte queste cose qua. E comunque la cosa che lui ha invitato anche due monache tibetane, due monache che erano state imprigionate in Tibet e che erano state torturate e anche abusate sessualmente per gli anni che erano state, negli anni che sono state in prigione. Per cui le donne, parlavano della loro esperienza, e probabilmente gli americani avevano pensato che non c'era assolutamente dubbio, che questa, la sofferenza di queste donne era molto di più di quelle altre, delle sofferenze che loro avevano. Però quello che era scioccante per gli americani e per le persone ordinarie è che ancora queste giovani donne non erano arrabbiate, perché loro avevano la visione del karma, perché da quando erano nate con quel tipo di visione, avevano questa una visione che era nella loro struttura, come la visione materialista è nel nostro essere, di noi occidentali, mentre invece per i tibetani la visione del karma è nel loro. Erano, quindi la sofferenza è veramente intensa, era veramente, perché non c'era rabbia. E una di queste ha detto: naturalmente noi abbiamo compassione per i nostri torturatori, perché noi sappiamo che probabilmente abbiamo causato danni ai nostri torturatori, e anche loro sperimenteranno la sofferenza nelle vite future. Questa è la parte dell'ala della compassione, e voi non potete avere quel livello fino a che avete la comprensione del karma. Quindi le persone, avendo la visione del karma, loro avevano capito ed erano in grado, il karma è la base per crescere questa compassione valida per ogni essere senziente, perché ogni essere senziente viene dalla sofferenza che hanno fatto nel passato e soffriranno ancora nel futuro. C'è questo ciclo in cui noi viviamo, e noi sperimentiamo tutti quanti i frutti delle azioni del passato e incolpiamo tutti quanti gli altri. E quindi quando abbiamo la visione del karma ci vuole del tempo, però è serio veramente applicarlo seriamente nella nostra vita. Non è niente essere filosofici e passare gli esami, no, non è sufficiente, bisogna interiorizzarlo, applicarlo ogni secondo. Ecco perché i nostri problemi, perché abbiamo questi problemi, siamo così intellettuali, siamo così brillanti intellettualmente, però possiamo avere anche il punteggio migliore nel master program, però non pratichiamo. Siamo molto bravi con il cervello, siamo molto bravi a livello intellettuale, ma è molto facile non mettere questo in pratica. Dobbiamo cominciare da qualche parte, dobbiamo cominciare con il pensiero, allora per cercare di applicarlo, di metterlo nella nostra vita quotidiana. Ecco perché nella nostra vita non possiamo evitare i problemi, tutti quanti noi sappiamo, non dobbiamo chiedere dai problemi che arrivino mille volte al giorno. Il vostro attaccamento non otterrà quello che vuole mille volte al giorno. Quando il bambino non riesce a ottenere quello che vuole, no, cioè, oppure la mamma non tiene quello che è, fino al punto in cui il quando voi volete, non aspettate di essere in prigione, di uccidere qualcuno per cominciare a lavorare, dovete cominciare a praticare con le cose da bambini. Quindi piano piano possiamo crescere nella nostra capacità. Questa è l'essenza dell'essere buddista, questo livello, cioè, fino a che non cominciamo a trasformare i problemi è come giocare in uno spazio salvo. Comunichiamo? Avete delle domande adesso? Qualsiasi domanda.
Hello. So my name is Olivia, and
il mio nome è Livia, riguardo a questo esempio con le monache, che lei ha detto che non finisce mai.
You said precisely that it's never ending.
Non finisce mai.
se questo è quello che stavo pensando,
il fatto che le monache avevano compassione vuol dire che lavorano con la loro mente, quindi non mettono più azioni negative, quindi non sperimenteranno più queste, non diventeranno, vedranno soltanto amore e compassione, quindi non verranno danneggiate, quindi non danneggeranno gli altri. Questo è il punto. No, non finisce mai se noi non pratichiamo. Se pratichiamo questo, allora ci sarà la fine. E quindi per questo non bisogna morire adesso, non è niente preoccupato, ok? La cosa più importante è l'attaccamento e l'avversione. Sono delle cose molto semplici, delle parole molto semplici. Dobbiamo comprendere qual è il livello di base e vedere un livello molto profondo che quando arriviamo con questi problemi, trasformare i problemi. E questo attaccamento e avversione sono molto primordiali, molto di più di quello che sono. Dobbiamo cominciare a controllare l'attaccamento negli oggetti sensoriali. Ecco perché questi insegnamenti, questo sentiamo queste come gli 8 dharma mondane, le 8 preoccupazioni mondane, è soltanto l'attaccamento presentato in un livello molto primordiale, i quattro pai di cose, questo è l'attaccamento, no? Come si sviluppa l'attaccamento, come guida tutto l'universo, programma tutto l'universo. Ci sono degli aspetti molto più sottili, c'è un livello primordiale, ci sono queste 8 preoccupazioni, c'è nell'ottavo verso o nel settimo verso. Quindi andiamo, continuiamo. Adesso fermiamoci per il tè. Ci interrompiamo per un intervallo. Ci vediamo fra mezz'ora, ok? Grazie. Thank you. No, la maggioranza capisce niente. Come andate?